Dal palinsesto della radio leviamo i somari, diamo più voce a due di denari.
Due di denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza.
Quando in pensione io me ne andrò, manca poco ormai, bigliettini con gli auguri mi scriverai, o bottiglie regalerai, e se tornassi a un quarto alle tre, l'uscio chiuderai, mi nutrirai, coccolerai, se mi rivorrai.
Allora, buongiorno, buongiorno. Quest'oggi solo in conduzione per Deborah, un meritatissimo, uno strameritatissimo giorno di vacanza, giorno di lontananza dai microfoni di Due di Denari, ma non sono solo in studio e lo voglio presentare subito. E poi vi dico invece una cosa su questa canzone che abbiamo utilizzato, che l'abbiamo utilizzata per due motivi. È stato Marco Lombardo, come al solito, preziosissimo nella selezione musicale e non solo in quella. L'ospite che mi tiene compagnia in studio per questa puntata è Antonio Caielli. Buongiorno Antonio, benvenuto.
Buongiorno Mauro, grazie di aver aperto l'uscio a me per farmi entrare oggi.
È un piacere. Antonio Caielli fa il lavoro di educatore finanziario, di divulgatore finanziario, e ha messo in scena anche nella sua carriera, nella sua attività di educatore finanziario, anche modalità inconsuete come appunto l'utilizzo di spettacoli teatrali per parlare del debito, piuttosto che incontri che lui svolge in azienda per parlare di buste paga, che è un altro aspetto su cui magari pensiamo di sapere tutto ma non siamo abbastanza preparati.
Proprio così, usiamo il gioco per parlare di argomenti seri, ma per farlo con serenità e in serenità con le persone.
Allora, ne parleremo, avremo modo di parlarne, non avremo altri ospiti in questa mattinata, ma devo tornare alla canzone, che è Quando in pensione io me ne andrò. Dovete sapere, magari lo sapevate già, ma a noi fa piacere comunicarlo all'Italia tutta, che si tratta della traduzione della versione italiana di una canzone dei Beatles, When I'm 64, cioè quando avrò 64 anni. Il senso della canzone, sia nella versione dei Beatles originale, sia in questa versione italiana, è: mi vorrai ancora bene, mi amerai ancora quando sarò, diciamo, non più giovane, diversamente giovane. Allora il 64, quando i Beatles 50-60 anni fa scrivevano questa canzone, il 64, cioè i 64 anni, erano davvero considerati una terza età. Adesso forse un po' meno, no Antonio? Che dici?
Non solo, mentre il protagonista della canzone si dedica al giardino, ai divertimenti, alla passione, qualcuno a quell'età è ancora a lavorare, quindi insomma dobbiamo fare i conti con un mondo che è cambiato tanto.
Poi bisogna fare un When I'm 84, forse quando avrò 84 anni magari, perché mi sa che l'età della pensione, ma non è il tema della nostra puntata. Però la notizia sì, si lega alla pensione, e infatti nella versione italiana è Quando in pensione io me ne andrò. È inutile che mi guardi così, Carlo Salvatore, tu sei nato a ridosso del 2000, quindi per te la pensione se ne parla nel prossimo secolo. Allora, Avvenire ci ha comunicato sull'edizione di ieri che gli americani, secondo i dati di un survey che è dedicato proprio al mondo del lavoro, è una rilevazione che viene fatta da un centro della Federal Reserve da New York, quindi una cosa di altissimo livello, ecco, si sono resi conto in questi che dal marzo del 2020 in poi è iniziata la diminuzione degli americani che si aspettano di lavorare ancora raggiunti i 67 addirittura anni di età, ma sperano invece di andarsene a 62. Soltanto 4 lavoratori su 10, parliamo degli Stati Uniti, si aspetta di lavorare ancora oltre i 62 anni. Negli anni precedenti la stessa rilevazione rilevava una percentuale decisamente superiore alla metà, quindi parlavamo del 55%, 10 punti in meno in pochi anni. Certo, di mezzo, lo sappiamo tutti, c'è stata la pandemia. Negli Stati Uniti, peraltro, segnalava sempre Avvenire, si può usufruire di trattamenti a partire dai 62 anni, oppure si può anche aspettare fino a un massimo di 70. L'età alla fine media è sui 66-67 anni, quindi su questo diciamo che siamo allineati anche noi. opzioni, uscite agevolate, quote 102, 103 a parte, anche da noi più o meno il livello, l'età di ritiro è più o meno collocata lì. Però è interessante perché anche qui lo diciamo spesso con delle parole inglesi, chissà perché usiamo così tanto inglese nel parlare di lavoro, ma insomma il work-life balance, cioè il bilanciamento vita-lavoro, ne parliamo spesso per i giovani che si affacciano sul mondo del lavoro, in realtà è un problema anche per chi sta vicino all'uscita dal mondo del lavoro.
Altro che un articolo, aggiungo a quello che hai citato, del Guardian di un paio d'anni fa, suggeriva come l'impatto finanziario della pandemia è la maggiore fonte di stress per gli americani, tanto che dedicano la metà di loro dedicano 2 o 3 ore al giorno a organizzare le proprie finanze e il 20% fino a 5, scusate, al giorno alla settimana,
sì,
e 20% fino a 5 ore alla settimana a pensare come sistemare i propri conti e il proprio diciamo pianificazione per la propria pensione. È un bel problema, quindi percepito come un problema.
Vuol dire che hanno anche loro una ansia finanziaria, come diciamo noi in qualche rilevazione recente.
Esatto. E quindi dobbiamo fare qualcosa.
Devo ancora pagare un debito. La versione di When I'm 64, la versione italiana, mi segnala sempre l'ottimo Marco Lombardo, è quella di Fabio Coriu Calabrò. Questo è il nome dell'autore e interprete di questa versione italiana di When I'm 64. Allora, non volevamo per la parola dei Beatles, invece vogliamo parlare di lavoro, come già avete capito, lavoro, uscita dal lavoro, ingresso nel lavoro, ne parliamo da tanti punti di vista questa mattina. Non so se volete segnalarci, secondo voi qual è l'età giusta per ritirarsi dal lavoro, quando bisogna o quando bisogna cominciare a pianificare un'uscita dal lavoro, magari mettendo da parte, e quindi diventerà importante, Antonio, con Antonio Caielli, vedere cosa si fa per l'educazione finanziaria in azienda, che poi è il posto dove si può magari meglio cominciare a pianificare. 800 24 0024, abituale numero verde, con tanti auguri di buon compleanno al nostro centralino questa mattina. Tanti auguri a Rosa, che è la voce che vi accoglie quando componete l'800 24 0024. Buon compleanno. E il 349 238 6666, lì invece non ci sono voci ad accogliervi, è però il numero dove potete mandare i vostri WhatsApp e i vostri SMS. A questo punto, Carlo Salvatore, che tu sia d'accordo o no, facciamo un giornale radio del risparmio.
Mauro Meazza e Deborah Rosciani ti aiutano ogni giorno a sviluppare i tuoi piani.
Allora, giornale radio del lavoro in realtà più che del risparmio, perché abbiamo diverse indicazioni. Ce n'è una molto molto interessante oggi sul Sole 24 Ore, perché la collega Cristina Casadei anticipa una ricerca che è stata realizzata dall'osservatorio HR Innovation, cioè innovazione nella gestione di risorse umane, della scuola di management del Politecnico di Milano. Allora, in questa ricerca emerge che i rifiuti dei candidati quando si va appunto al colloquio di lavoro, alla proposta di lavoro, quindi alla fase della selezione, ha ormai superato la metà, quindi più di un candidato su due rifiuta l'offerta del posto di lavoro. Via via, naturalmente, in questa ricerca si analizzano anche le cause. Quello che mi piace segnalarvi, rimandandovi poi alla lettura dell'articolo e dei dati che vengono presentati oggi sul Sole 24 Ore dalla collega Cristina Casadei, è che chi fa parte della cosiddetta generazione Z non si preoccupa nemmeno di interrompere un percorso professionale durante la fase in cui si viene inseriti in azienda, cioè addirittura proprio all'esordio ci sono dei candidati, perché ancora non possiamo parlare a tutti gli effetti di lavoratori inseriti nell'attività professionale, sono i candidati che preferiscono andarsene. Questo lo spiega il professor Mariano Corso, che dirige questo centro appunto al Politecnico. Che cosa possiamo trarre, che considerazioni possiamo fare, Caielli?
Dobbiamo aiutare le persone a dare valore al posto dove sono. Per esempio, lo strumento dell'educazione finanziaria in America è considerato un benefit di grande valore. pare che oltre alla maggioranza delle persone che scelgono un luogo sono interessate anche ai programmi sull'utilizzo del denaro, sulla pianificazione. È un benefit che viene molto apprezzato.
Nello stesso articolo, ma non voglio dire di più perché poi è pieno di cose interessanti, si dice ad esempio se in azienda c'è un'attenzione alle questioni della sostenibilità, ecco che, intesa nel senso ampio del termine, quindi non parliamo solo dell'ambiente ma magari anche della parità di genere, magari dell'inclusione eccetera, pare che le persone siano mediamente più soddisfatte, insomma c'è una percentuale maggiore di persone soddisfatte di lavorare lì.
Quindi bisogna favorire la fidelizzazione, la lealtà all'azienda, anche dando valore all'idea che questa azienda porta nel mondo. Questo è molto apprezzato, anche io personalmente lo apprezzo tanto. Se entro in un posto di lavoro mi piace vedere qual è il messaggio che porta, il ruolo che si dà a quell'azienda sul territorio, verso i suoi soci, nel rispetto delle regole, nel rispetto dell'ambiente. Ormai i bilanci sono presenti, nei bilanci sono presenti anche dei rapporti sull'impatto che l'azienda ha.
E lo saranno sempre di più perché è in via di appunto implementazione una direttiva europea che va ad ampliare proprio questi connotati nei report aziendali. Due notizie prima della nostra prima ospite. Allora, l'una, diciamo, è una notizia bifronte. Prevediamo nel mese di maggio quasi 500.000 di nuove assunzioni, è il dato che ci arriva dal bollettino Excelsior realizzato da Unioncamere e dal Ministero del Lavoro, è stato diffuso pochissimi giorni fa e confermerebbe appunto una certa vivacità nella dinamica delle assunzioni. Bene, ma non benissimo, perché per due motivi. Il primo, che emerge da questo stesso rapporto il mismatch, cioè la distanza tra l'offerta di lavoro e la disponibilità di professionalità adatte a quelle offerte resta molto molto elevata. Le figure più difficili da reperire sono quelle operaie specializzate, quindi operai addetti a macchinari del tessile, delle confezioni, delle rifiniture nelle costruzioni, fabbri, costruttori di utensili, fonditori, saldatori, insomma c'è tutta una serie di attività che, lo sappiamo, lo diciamo spesso anche qui a Dudi Denari, non trova addetti disponibili. La seconda notizia non positiva la prendiamo dalla Stampa di lunedì, donne stipendi più bassi del 30%. Ecco, la parità sul lavoro è sempre più lontana. È uno studio della UIL sul lavoro delle donne, segnala che il tasso di occupazione è il più alto a livello europeo nel distacco tra lavoratrici e lavoratori, 18 punti, 52,8% le donne lavoratrici, 70,9% gli uomini. Il dato è preso dall'Istat a febbraio 2024. E poi naturalmente c'è il problema della retribuzione, che resta sempre, lo diciamo anche qui, usiamo spesso una locuzione inglese, ma il problema è molto italiano, anche se non solo italiano. Gender pay gap, quindi differenza retributiva legata al genere, le lavoratrici continuano a essere retribuite meno degli uomini a parità di mansioni. Però di questo ne parliamo con un ospite che è veramente una esperta ai massimi livelli. Andiamo.
Parliamo di lavoro.
Per un libero professionista l'uscita dal lavoro è come l'ergastolo, fine pena mai.
Sì, effettivamente poi c'è anche chi deve programmare l'uscita dal proprio lavoro. Restiamo però nell'ambito di chi al lavoro si trova. Parliamo con Azzurra Rinaldi. Azzurra Rinaldi, torniamo a parlare con Azzurra Rinaldi, è già stata ospite di Due di Denari, è un'economista, una docente di economia e politica all'Università di Roma Unitelma Sapienza. Benvenuta, bentornata anzi a Due di Denari.
Grazie, grazie, felicissima di essere tornata.
Allora, l'abbiamo convocata per due circostanze che si prestavano. La prima circostanza, è uscito ieri il suo ultimo libro, Come chiedere l'aumento, strategie e pratiche per darti il giusto valore. Quindi, libro della stessa autrice che aveva già scritto Le signore non parlano di soldi. Però, ci siamo detti prima della trasmissione, questo libro può leggerlo anche un uomo, cioè posso leggerlo pure io perché magari mi dà delle indicazioni utili per chiedere l'aumento.
Ma questo è verissimo. Questo libro nasce in realtà come una risposta alle tante donne e devo dire anche ai tanti uomini che sono venuti alle presentazioni del libro precedente. Anche molti uomini mi dicevano: ho capito che bisogna parlare di soldi, ma come si fa? Io per esempio un aumento non l'ho chiesto mai. E allora l'idea è stata proprio quella di dare in questo libricino, insomma, delle indicazioni pratiche, semplici, per capire come fare, qual è il momento giusto, quali dati portare, quali sono quei trucchetti che ci possono dare qualche probabilità in più.
Ma perché non chiediamo l'aumento? Ma soprattutto perché non lo chiedono le lavoratrici? Perché abbiamo appunto cominciato questo collegamento, fatto precedere questo collegamento dall'ennesima rilevazione secondo cui rimane, permane un divario retributivo di genere che arriva fino al 30%, quindi delle, diciamo, una mostruosità, dai.
Eh sì, questo è verissimo, che peraltro poi si traduce, rimane per tutta la vita, non so come dire, è un problema che non si risolve mai. Lo stesso studio, riprendendo i dati Istat, ci ricorda che ad esempio il livello delle pensioni delle donne italiane è il 36% più basso rispetto a quello degli uomini. Ma perché non chiediamo? Perché non veniamo abituate a parlare di denaro, nel senso che anche nella socializzazione economico-finanziaria, con il primo strumento che abbiamo, che è ad esempio quello delle paghette, gli studi ci rivelano inspiegabilmente che i genitori a parità di età tendono a dare più soldi in paghetta ai maschietti anziché alle femminucce, e qui si interseca poi tutto il diciamo la sovrastruttura culturale, per cui una donna che parla di denaro è volgare. A casa mia, le dico, per esempio, c'era la regola che non si parla di soldi a tavola. E quindi poi alla fine non se ne parla mai.
Beh, essendo la tavola spesso uno dei pochi momenti di ritrovo della famiglia, capisco che così si riducono drasticamente le opportunità di colloquio. Mi scusi, professoressa Rinaldi, Caielli, lei è d'accordo? Cioè, no, questa cosa che ci sia un ritardo culturale anche
tantissimo
in famiglia?
Mi dispiace, tranne nella mia casa mia di soldi si parla sempre a tavola, perché è un argomento aperto.
Temo sia un'eccezione poco praticata. Sì. Allora, poi ci sono delle altre cose però molto interessanti in questo come chiedere l'aumento. Leggo il titolo del libro completo: come chiedere l'aumento, strategie pratiche per darti il giusto valore. Non l'ho detto prima, è Rizzoli Editore, sono corretto se dico questo, dottore professore Sarinaldi?
Sì, è Fabri in realtà, ma sì, insomma, tanto è la stessa famiglia.
Ok, allora, perché ci sono cose interessanti, perché ad esempio quando il maschio diventa padre, leggo così, pesco dagli appunti, il mercato del lavoro sembra premiarlo. Straordinari, c'è il bonus, qualche promozione. Invece la donna che diventa madre, verrebbe da dire, succede quasi il contrario, cioè il mondo del lavoro pare penalizzarla o comunque sicuramente non agevolarla. Questo nella maggioranza, poi ci sono sicuramente aziende molto sensibili, molto attente, però sappiamo che statisticamente sono più le lavoratrici in difficoltà di quelle in condizioni di favore.
Questo è verissimo, e a prescindere dalle esperienze individuali, no? Che noi siamo solo felici quando ci raccontano che qualcuna la capa donna o quella che è riuscita a fare tanta carriera, ma la verità purtroppo è che noi in letteratura lo chiamiamo la motherhood penalty, cioè la penalità che colpisce le donne che diventano madri, alla quale fa da contraltare il paternity bonus, cioè i padri, gli uomini quando diventano padri, siccome viene proiettata su di loro tutta la responsabilità di farsi carico economicamente della famiglia, allora vengono premiati. Questo in realtà ha dei riflessi deliranti sul mercato del lavoro, cioè quel 18% a cui lei faceva riferimento di differenza, sì, tra tasso di occupazione femminile e maschile, in presenza di un figlio sotto i 6 anni, quindi prima che possa andare alla scuola dell'obbligo, si raddoppia quasi e arriva al 34%. E le do un altro dato: il 73% delle dimissioni volontarie richieste e accolte nello scorso anno sono state di lavoratrici madri, che come causa principale delle dimissioni, quindi dell'uscita dal mercato del lavoro, dal fatto che i soldi non li guadagnano più, dicono proprio: io non riesco, ho la responsabilità di prendermi cura dei bambini e non riesco a fare entrambe le cose, mantenere un lavoro e prendermi anche cura.
Allora, qui intanto ovviamente arrivano moltissimi messaggi, come puoi immaginare, sul tema. Dice: dopo anni di lavoro ho chiesto un aumento, ho mandato 50 euro lordi al mese, così tutte le mie colleghe. Insomma, come dire, dopo anni di lavoro sarebbe carino sapere quanti. Non chiediamo di scrivere qualcun altro perché è umiliante. Ma perché è umiliante chiedere un aumento? No, professore Sarinaldi.
Io personalmente non sono d'accordo, in realtà può essere divertente come qualunque negoziazione. La negoziazione è come uno spettacolo teatrale, cioè ognuna delle due parti ha un proprio copione che è sempre più o meno lo stesso, cioè chi chiede chiederà, e questo è uno dei trucchetti che si trovano, però diciamo il più banale se posso, nel libro, chiederà sempre un po' di più rispetto a quello che vuole veramente, sapendo che il copione della persona che ha di fronte è quello invece di tirare, e quindi il copione della persona che ha di fronte è quello di dire no, mi stai chiedendo troppo, ti darò un po' di meno. Quindi in realtà la contrattazione può essere divertente se non riusciamo a capire come farla, come andare più sicure e sicuri, perché appunto, come dicevamo, riguarda anche gli uomini, possiamo perfino divertirci in fase negoziale.
Certo, come dice lei poi anche nel libro, il problema è che le donne partono svantaggiate, come dire, perché non hanno già di solito una retribuzione statisticamente che è inferiore. Poi se anche ci sono altre responsabilità, altre cose, di solito questo non le mette nella condizione migliore, nella condizione di essere più sicure nel chiedere.
No, questo è verissimo, noi abbiamo dei dati di Harvard Business Review che ci dicono che effettivamente da un lato le donne chiedono molto meno, anche in ingresso sul mercato del lavoro, a contrattare lo stipendio è il 57% degli uomini contro il 12,7% delle donne, ma sempre Harvard Business Review ci dice attenzione, in realtà le donne anche quando chiedono ottengono nel 25% dei casi rispetto a quanto invece ottengono gli uomini. Le dico la verità, dal mio punto di vista è solo un motivo in più per chiedere e chiedere anche più frequentemente. Non dobbiamo scoraggiarci se la prima volta ci viene detto di no, non è un fallimento epocale, può essere anche che sia una congiuntura aziendale o macroeconomica difficile per cui effettivamente non ci si può rispondere di sì, non fa niente, si ripreparano i dati, si ripreparano le condizioni e ci si riprova.
Allora, sempre tantissimi messaggi, poi magari ne girerò qualcuno dopo la trasmissione.
Grazie.
Professoressa, ma da un punto di faccio una considerazione personale, lei riesce sempre a corroborare con numeri, dati, statistiche anche internazionali queste situazioni, diciamo così, di differenza di genere e a volte anche di poca sensibilità del mondo del lavoro nel suo complesso. Non è un po' stanca di parlare sempre di questo problema? Perché sembra che non si arrivi mai a soluzione. Scusi, ho detto una banalità.
No, ha detto una cosa meravigliosa, io la ringrazio moltissimo. Sì, c'è un filo di stanchezza, le devo dire la verità, però l'obiettivo è più forte, nel senso che comunque purtroppo noi ci troviamo anche di fronte spesso, come io mi ci trovo moltissimo sia all'università ma anche nel mio ruolo di divulgatrice, di fronte alla persona, al negazionista del gender pay gap, al negazionista delle discriminazioni salariali, ecco, e allora lì diciamo che anziché abbattermi mi torna, no, lo spirito di dire no, va bene, continuiamo a fare divulgazione, continuiamo a portare il dato che poi, come diceva lei giustamente, il dato ci aiuta moltissimo perché porta evidenza empirica. Quindi diciamo laddove anche c'è un'esperienza, un vissuto individuale che è di tutt'altra natura, però il dato aggregato ci dice che in tutta Italia invece succede qualcos'altro.
Allora, il secondo motivo per cui l'abbiamo convocata, la seconda circostanza, la do proprio telegraficamente perché poi dobbiamo dare la linea ai mercati finanziari, è che lei sarà qui a Milano al BASE, e il BASE è un, appunto, un centro culturale dove si svolgono diverse attività, a questo WeWorld Festival, 14ª edizione, il titolo è Usciamo dalla bolla, 3 giorni di talk, foto, film, musica, performance su Empower femminile, stereotipi di genere. Ci sono tantissime relatrici e anche relatori, tra l'altro tra le relatrici vedo citata la nostra collega Chiara De Cristofaro, che è una delle animatrici del nostro blog al femminile Alleyop, e se non lo seguite seguitelo, e al quale ha collaborato anche lei, mi pare, professoressa Rinaldi, e naturalmente lei sarà presente e terrà ben 2 incontri, mi pare, in questi giorni, venerdì, sabato e domenica a BASE Milano.
Verissimo, è verissimo, il Festival Louis World ormai per noi è un appuntamento di riflessione collettiva, mi sento di dire. Sì, io avrò un primo talk in cui parleremo di nuovo di questo tema del rapporto con il denaro, e un secondo talk che per noi è molto importante, perché in realtà Louis World, insieme al mio centro di ricerca nella mia università, hanno elaborato per la prima volta in Italia una stima economica di quanto costerebbe adottare il congedo mestruale, che ricordo è stato applicato recentemente dalla vicinissima Spagna. Quindi abbiamo finalmente un numero ed è la prima volta che accade nel nostro paese.
Che però ci rivelerete soltanto in occasione di questo evento, penso. Io ci provo, è il mio mestiere.
Purtroppo sì, no, assolutamente non si può, ma le dico anche che poi parleremo diffusamente invece solo del rapporto in una conferenza che abbiamo organizzato per il 27 maggio ad Unitelma Sapienza.
E allora torneremo a parlarne. Grazie ad Azzurra Rinaldi, economista, docente di economia politica all'Università degli Studi di Roma. Il suo libro, lo ripeto, è Come chiedere l'aumento, strategie pratiche per darti il giusto valore. Lo trovate già in libreria. Adesso ascoltiamo le borse.
Mauro Meazza, 9.
Di denari.
Buongiorno, scusate, questa cosa degli stipendi la trovo sconvolgente. Ma com'è possibile che non sia regolamentata a monte? Cioè, due persone, maschi o femmine che siano, per la stessa mansione devono avere lo stesso stipendio. Com'è possibile che non ci sia una regola scritta, forte, per cui le aziende sono obbligate a fare questo? Perché?
Allora, questo lo utilizziamo proprio come lancio per chiacchierare con Antonio Caielli, educatore finanziario, che quest'oggi è qui in studio con me, e parliamo di educazione finanziaria in azienda, ma quindi anche di retribuzione. Io dico quel poco che so, dottor Caielli, cioè in realtà la parità è anche nella Costituzione, la parità di retribuzione. Poi abbiamo plurime leggi, non una ma diverse, che appunto sanciscono questo diritto, in qualche caso lo premiano. È una legge recentissima che riconosce appunto le aziende in cui si fanno politiche per la parità retributiva. Poi nella realtà però succedono tante cose, perché ci sono più cose tra cielo e terra che nella tua filosofia, diceva un grande poeta, e quindi succede che invece le lavoratrici, a parità di mansioni, a parità di incarico, ricevano una retribuzione più bassa di quella dei lavoratori.
Succede, c'è ancora un mondo da fare. Io non vedo l'ora di leggere il libro di Azzurra Rinaldi, perché lo userò, credo. Magari la inviterò anche, se possibile, perché è davvero un invito a lavorare in quella direzione, e questo invito deve partire da noi, dalle lavoratrici, dai lavoratori naturalmente. Cioè, le regole purtroppo ci sono in Costituzione, sono ovunque, sono scritte, a volte sono scritte anche sulle pagine web, dove alcune aziende sbandierano un pochettino carte di integrità, rating etico, eccetera, e poi nella pratica non riusciamo a rispettare queste cose. E davvero, allora abbiamo bisogno davvero non solo delle regole che ci sono, ma di rispettarle, e anche di farsi avanti un pochettino, di credere in questa cosa qui.
Io la metto lì, non è che c'è forse anche una certa ritrosia da parte delle lavoratrici, magari superiore rispetto ai lavoratori? Lo dicevamo parlando di possibilità di chiedere l'aumento, capacità di chiedere l'aumento, con la professoressa Rinaldi. E anche una, la metto lì, minore preparazione forse. Io passo un po' da lei al tu, ma in realtà ci conosciamo da diversi anni, quindi mi viene naturale. Negli incontri che fate in azienda per fare educazione finanziaria in azienda, notate una diversità di approccio, magari anche una diversità di preparazione di base, di partenza?
Sicuramente quello che noto è l'impegno maggiore da parte di un pubblico femminile, di lavoratrici femminile, nel voler affrontare le questioni. L'uomo si sente più preparato, parte probabilmente da una confidenza maggiore, che spesso è oltre la confidenza ed è semplicemente presunzione di saper fare delle cose. Le donne si impegnano tantissimo. Ti porto un altro aspetto oltre a quello dell'azienda. Io animo alcuni sportelli che risolvono questioni economiche, finanziarie, debitorie verso persone in difficoltà. La nostra statistica dice che più dell'80% delle persone che si recano a questi sportelli per affrontare le situazioni debitorie, per rimettere in piedi un bilancio, per trovare una soluzione a un problema economico e finanziario di una famiglia, sono le donne.
Quindi alla fine la sensibilità per il denaro c'è, non è una questione che le donne non sono interessate, perché dicevamo a volte, specialmente nell'età preadolescenziale, adolescenziale, beh, ma non è bello che una ragazza pensi al denaro, sembra più una cosa da maschi in quella fase lì.
Che pensiero vecchio, fuori del mondo, proprio nella pratica non è assolutamente così. Le ragazze sono partecipi. Io noto nella formazione che faccio ai giovani fino all'università, ad esempio, una grande intraprendenza. E quando chiedo ai giovani che realtà vivono in casa, ritrovo, talvolta anche nelle culture italiane, non solo nelle culture straniere, una ritrosia da parte dei genitori di coinvolgere i propri figli su temi del bilancio familiare. E questo è più forte con le ragazze. E anche questo è un altro aspetto brutto. Se pensiamo che la nostra economia, come le economie di tutto il mondo, si basano sulla economia femminile, erano le donne, sono sempre state le donne a curare in maggior parte l'economia della famiglia. E perché perdere questo valore? Anzi, dovremmo rilanciarlo.
Dovremmo essere un po' più sappiamo però, e lo dicevamo prima di entrare, di tornare in collegamento, c'è ancora una preoccupante percentuale, mi pare intorno alla metà delle donne che non dispongono di un proprio conto corrente.
Un'altra questione su cui bisogna lavorare tantissimo, e aggiungiamo anche che l'aspetto più difficile, che talvolta questa esclusione finanziaria arriva in qualche caso addirittura sulla vera e propria violenza economica, cioè sul fatto che le donne non hanno diritto a scegliere il denaro in famiglia. E sono tante queste situazioni. C'è un mondo di lavoro ancora da fare, e partiamo dai giovani.
L'azienda è un posto adatto per fare educazione finanziaria?
È un posto ideale. È un posto ideale, perché in azienda, se ci pensate, ci sono due mondi di incastrare l'educazione all'uso del denaro su tanti temi e il lavoro. L'azienda è il luogo dove si può parlare di alcuni temi, ma l'azienda è anche il luogo dove le persone devono prendere delle decisioni, devono comprendere aspetti del proprio lavoro, dalla propria retribuzione alle scelte da fare sul futuro. E quindi è l'ideale, è il posto ideale, soprattutto dove portare temi e, come quello della parità di genere e di favorire alcune scelte
di equilibrio, esatto, di corretta governance,
esatto,
mi viene da
perfetto.
Dire
ed è il posto ideale, e infatti funziona tantissimo. La mia esperienza in questi ultimi anni nei progetti di welfare aziendale o di formazione al personale sotto varie forme, sotto forma di gruppi o individuali, mi trovo a vedere un orizzonte molto fecondo per portare questi argomenti.
Quanto tempo può durare un corso di sensibilizzazione finanziaria, economico-finanziaria?
Dipende molto dalla disponibilità dell'impresa. Considerate che alcune imprese lo fanno rientrare all'interno dell'orario di lavoro, altre chiedono una cosiddetta forma di cofinanziamento da parte del dipendente. Quindi un'ora o mezz'ora la scaliamo dal lavoro, un'ora è il tuo investimento. Ma mi sembra anche una buona proposta per mostrare la...
Perché poi uno può portare anche problemi di tipo personale, non so, quando un indebitamento diventa un sovraindebitamento, come uscire da un eccessivo indebitamento, come gestire acquisti a rate e così via?
Come gestire la propria bolletta, i propri consumi, tutto. È chiaro che il luogo, diciamo il gruppo, non è forse il posto in cui tutti sentono di potersi liberare di questi stress finanziari, e quindi si chiede anche questo come forma di welfare aziendale, di dedicare del tempo alla persona per portare il proprio singolo problema.
Allora, ci dobbiamo fermare perché al 45esimo, caro Carlo Salvatore, prezioso dall'altra parte del vetro, non so se lo sai, ma adesso c'è il traffico.
Traffico qui, traffico là.
Due di denari.
Comunque il problema degli aumenti non è tanto maschile e femminile, è proprio che le aziende non li danno. Io ho dovuto minacciare dopo 21 anni di anzianità per avere un livello proprio un piccolo aumento di andar via, perché sennò non sarebbe avvenuto nulla. È un'indecenza.
In Italia il problema degli stipendi sembra è molto un problema culturale. Ci sono molti imprenditori che, se gli chiedi un aumento di stipendi, la ritengono un'offesa personale. Lo dimostra il fatto che anche a colloqui di lavoro di stipendio si parla male, e male poco e malvolentieri. È proprio una faccenda difficile. Io mi sono ritrovato a lavorare in diverse aziende a chiedere aumenti, me li hanno anche dati, ma dopo i rapporti sono diventati incredibilmente difficili.
Il mondo del lavoro fa sempre emergere, questi mercoledì del lavoro fanno sempre emergere, caro Antonio Caielli, tanti aspetti sgradevoli anche della vita in azienda, questa è la verità. Poi vengono fuori anche queste insoddisfazioni, dicevamo, di questo lavoro che presenta oggi Cristina Casadei, un lavoro del Politecnico, su appunto i giovani candidati che rifiutano in più della metà dei casi il posto, e alcuni se ne vanno anche solo durante il periodo di prova, per chiamarlo in modo non puntuale, insomma. Ma sicuramente invece in modo puntuale parleranno i consulenti del lavoro da domani al Festival del Lavoro, un Festival del Lavoro che è molto incentrato sull'intelligenza artificiale, perché sembra un po' il grande orizzonte, l'incombente orizzonte, verrebbe da dire, che grava sul nostro lavoro di domani, di stasera, viene da dire, di oggi pomeriggio e di domani, perché oramai è molto presente. Allora, abbiamo il piacere di avere in collegamento il Presidente del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, Rosario De Luca, che è tornato a trovarci a Due di Denari. Buongiorno Rosario.
Buongiorno a tutti.
Allora, se mi sfugge il tu,
benissimo comunque. Sì. Se mi sfugge il tu,
perché abbiamo per anche motivi. Una colleganza calcistica di cui però adesso facciamo mostra.
Quella che porterà Xavier Zanetti a testimoniare sul leadership e voglia di migliorarsi al Festival del Lavoro, per esempio.
Ah, il capitano in persona sarà ospite da voi a Firenze da domani, giusto?
Sì, da domani.
Allora, è una manifestazione molto ricca. Io dico solo due cose e poi ti vorrei invece proprio stuzzicare sulla questione di intelligenza artificiale. La manifestazione è molto ricca, ci saranno ministri, ci sarà la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ci sarà Marina Calderone, la Ministra del Lavoro, ci sarà il Ministro Fitto, ci sarà la Ministra Roccella, il Ministro San Giuliano, insomma, adesso non vorrei dirli tutti, ne lascio indietro un po', altrimenti se ne scordo solo uno faccio una brutta figura. Però la cosa si svolge allora a Firenze dal 16 al 18 maggio. Il titolo è Etica e sicurezza sul lavoro nell'era dell'intelligenza artificiale. C'è stata una splendida intervista fatta dal collega Matteo Prioschi, che tu hai rilasciato, era presente sul Sole 24 Ore di questi giorni. Dicevo, il tema centrale attorno a cui tutti sono un po' chiamati a dibattere, a confrontarsi, è l'impatto dell'intelligenza artificiale. Che cosa possiamo dire? Perché voi avete messo insieme un sondaggio con opportunità e rischi, verrebbe da dire. Quindi quello che si teme e quello che si auspica di avere dall'intelligenza artificiale.
Guarda, Il vero problema è la sottovalutazione o la non conoscenza. Noi partiamo dal presupposto che quando una criticità già sia consapevolezza, che sia tale, già è un passo avanti, un primo passo per risolverla. E l'intelligenza artificiale potrà essere, perlomeno quella che conosciamo ad oggi, poi sappiamo che si modifica quotidianamente, però quello che conosciamo oggi potrà essere una grande opportunità e un grande aiuto per chi riuscirà ad adattarsi. È evidente che il mondo del lavoro cambierà, sta già cambiando. Devo dire che non è la prima volta che è cambiato, perché insomma abbiamo vissuto anche rivoluzioni, pur non essendo di inizio secolo, quando ce n'è stata una ben importante, ma abbiamo subito la rivoluzione di internet, che non è stata da poco. Oggi è diventato tutto in rete, tutto digitale da tempo, ma all'epoca non è stato semplice. Ma questa sarà una cosa molto ma molto più invasiva. Ora il tema è: possono sussistere alcune lavorazioni e quindi alcuni lavoratori e quindi alcuni tipi di aziende quando cambierà in questo modo radicale il mondo del lavoro, il mercato di riferimento? La risposta è abbastanza semplice: no, come sono scomparsi tanti mestieri quando sono cambiate le condizioni. Ora, gli antichi giornalisti ricordano i dimafoni e i dimafonisti, non
però
esistono più.
Così, ma il dato dell'antico è vero.
No, ma io infatti io e tu non ce li ricordiamo, ce li hanno raccontati, voglio dire. Ma il tema è questo: mettiti in condizione di aggiornare, di cambiare, di riconvertire le tue capacità, e l'intelligenza artificiale sarà un supporto. Se invece pensi di poter continuare a gestire la tua attività lavorativa con i medesimi criteri, la medesima preparazione, la medesima capacità di prima dell'intelligenza artificiale, particolarmente per quelle che sono attività ripetitive, sei fuori mercato. Noi abbiamo una visione abbastanza chiara su questo.
Allora, il festival, come ho detto, comincia domani. Si svolge alla Fortezza d'Abasso a Firenze, quindi un complesso magnifico che vale la pena anche di visitare, a prescindere, scusami Rosario, quasi dall'occasione, ma allora si presta proprio l'occasione.
Lo dico io.
E sarà possibile seguire qualche cosa anche da remoto del festival?
Sì, assolutamente. Noi intanto abbiamo un numero di accessi, siamo a sold out con migliaia e migliaia e migliaia di prenotati già da tempo. Manderà tutto online, diciamo, la sala principale, l'auditorium dove si alterneranno questi nuovi ministri, chi collegato, chi in presenza, ma non solo loro, ma parti sociali, personaggi che comunque parteciperanno a questo dibattito nei vari ambiti dello spettacolo, dello sport. Voglio dire, veramente cerchiamo il confronto per cercare di capire quanto sarà profonda questo cambiamento e come i vari settori si adatteranno. Ma mandiamo in diretta anche l'Aula del Diritto, che è certamente un altro dei fiori all'occhiello, perché lì, come consulenza lavoro, ci confrontiamo con l'Accademia, quindi il professore,
con gli studiosi, i giuslavoristi,
su temi più, diciamo, più verticali dal punto di vista più profondo, dal punto di vista più giuridico, ecco, in auditorium più da un punto di vista socio-economico, nell'Aula del Diritto. Ma poi abbiamo altre 8 aule contemporanee, insomma abbiamo 250 relatori, quindi insomma diciamo che non ci si annoia, ecco, in questi 3 giorni,
quindi
ognuno
un bello
può
spaccato,
trovare la propria dimensione.
Un bello spaccato anche della professione del consulente del lavoro, insomma, con la capacità di unire le gestioni delle risorse umane dei lavoratori e delle lavoratrici, e anche però le questioni normative, contrattuali, eccetera. Ti ringrazio moltissimo, grazie a Rosario De Luca, Presidente del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro. Festivaldellavoro.it, se volete informazioni ancora più dettagliate, è il sito dove trovate appunto anche la possibilità di iscrivervi dal 16 da domani fino al 18 maggio a Firenze. Grazie a Rosario De Luca, grazie ad Antonio Caielli che questa mattina mi ha tenuto compagnia in studio, educatore finanziario, e torniamo domani, Deborah ed io, però questa volta da Venditalia. Ci sentiamo domani.